va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Gomma 5. Anche noi stiamo facendo, come Papa Francesco, un pellegrinaggio alla ricerca e alla conoscenza dei profeti che hanno animato i nostri tempi. Papa Francesco è andato sulla tomba di Don Milani, di Don Primo Mazzolari, ha visitato la comunità di Nomadelfia e quindi Don Zeno Saltini e poi la comunità dei Focolarini a 10 anni dalla morte di Chiara Lübich, la fondatrice, a Loppiano. Nella ricerca del volto della Chiesa oggi, soprattutto della Chiesa di Milano, in questa ricerca perché la Chiesa di Milano possa essere sempre più la Chiesa dalle genti, è stato indetto un sinodo minore, e come abbiamo già detto altre volte in questa introduzione, la Chiesa deve riscoprire la sua identità di essere profeta in questo mondo, soprattutto per quanto riguarda il grande problema di oggi delle immigrazioni. Deve essere profeta a indicare che non è una disgrazia, ma che è uno dei segni dei tempi, che ci aiutano, ci servono per riscoprire un po' che il fratello che arriva da altre parti, da altre culture, da altre razze, da altre religioni, è un fratello che ci arricchisce, che noi è che dobbiamo accogliere per così misericordia, ma dobbiamo accogliere perché il fratello ha qualcosa da dirci, da donarci. E allora ecco il Papa che è andato sulle tombe di profeti di oggi, da, come dicevo, Don Milani, Don Primo Mazzolari, Don Zeno Saltini, a Loppiano, sulla tomba di Tonino Bello, a riscoprire un po' questi profeti di oggi, che come tutti i profeti sono stati inizialmente marginati. Oggi la Chiesa li accoglie come fratelli maggiori, che indicano l'attualità del Vangelo e il modo di vivere oggi il Vangelo. Oggi mi soffermo sulla figura, sulla comunità di Nomadelfia, definita come una famiglia con il sapore schietto del Vangelo, delle case dove il Vangelo prende vita. Non è un anticipo di paradiso, ma le famiglie devono tornare a sognare l'esperienza di Nomadelfia. Cosa dicono le vaste famiglie di Nomadelfia con le braccia e il cuore allargati a tempo indeterminato in un'accoglienza senza confini? Che che cosa ci dicono alle famiglie ordinarie delle nostre città, quelle costrette al minimalismo dell'impegno per limiti obiettivi di tempo, di aiuti, di soldi, di logistica abitativa. Chiediamoci che rapporto si può cogliere tra quei nuclei familiari sorridenti di Nomadelfia. Anch'io ho fatto l'esperienza di averli visitati, che ieri hanno fatto, che nei giorni scorsi hanno fatto corona attorno al Papa, come gli occhi scintillanti dei loro 7, 8, 10 figli, tanti naturali, altrettanti in affido e in adozione, e quelli dalla porta accanto, interpreti spesso obbligati dalla filosofia del figlio unico. E là, insieme alla schiera colorata dei piccoli, anche tanti anziani, presenza abituale di un profilo familiare che proprio nel passaggio delle generazioni trova il senso delle radici e la speranza del futuro. Non che le grandi e scombinate famiglione di Nomadelfa siano strutturalmente migliori dei nuclei minimali che rappresentano ormai la maggioranza schiacciante della realtà e delle statistiche. Non si tratta di stabilire graduatorie, non vogliamo stabilire graduatorie etiche, anche perché l'obiettivo di avere almeno 2 figli rappresenta l'aspirazione di un nucleo importante di giovani coppie, che poi però nell'impatto con una quotidianità che sbriciola affetti e progetti finisce per rassegnarsi ad un profilo ormai perdente che ha congelato nel nostro paese con l'inverno demografico. C'è però qualcosa che non torna nel rapporto fra quelle robuste articolazioni familiari di cui l'incontro con Papa Francesco ha fatto emergere vitalità e progettualità, e la situazione di tante famiglie costrette a rimandare sine die auspici di generosità generativa e di accoglienza solidale. C'è quasi un rovesciamento semantico che ha trasformato il modello Nomadelfia in qualcosa di eccezionale. Mentre troppe famiglie mononucleari e senza figli, quasi sempre perché senza aiuti, senza rete parentali, senza possibilità di abbattere la fitta ragnatela dei condizionamenti, anche culturali, e sono diventate purtroppo la normalità. E dovrebbe essere esattamente il contrario. La famiglia normale e diffusa, quella beneficamente segnata e arricchita dalla presenza dei figli e di anziani, quella disponibile ad aprire la porta di casa a situazioni di bisogno e di fragilità, quella che può contare in una logica di reciprocità sul sostegno costante di sostegni amicali e parentali, dovrebbe avere proprio un profilo simile a quello dei Nomadelfi, oppure di altre realtà che si muovono lungo gli stessi percorsi, come alcuni gruppi di famiglie nuove, dei focolari o delle comunità di mondo, famiglie fondate da Bruno Volpi. Ma per queste esperienze di comunità familiari riusciamo a malapena a comprendere, a comporre una mappa che da nord e sud non supera la 50ina di esempi. In Limbiate, la mia parrocchia, il comune dove ero fino a 2 anni fa, c'è questa comunità di mondo famiglie, di famiglie come un condominio, di famiglie solidali. È una presenza molto bella e significativa. In questa realtà si rinuncia a qualcosa in termini di libertà, di movimento e di quella che oggi potremmo definire la privacy. Si decide spesso di mettere i beni in comune, si prendono scelte condivise, si vive la genitorialità allargata di scambi solidari, di logiche permanenti, di mutuo aiuto, di responsabilità effettivamente compartecipate, che rendono più semplice e più serena, pur nelle difficoltà, che comunque non mancano neppure a quelle latitudini, la vita di tutti i giorni. E quando ne scopriamo la presenza e ne mettiamo in luce le caratteristiche, ci scopriamo ammirati e anche un po' invidiosi per come tutto lì riesca a incanalarsi in quei percorsi di condivisione già descritti negli Atti degli Apostoli a proposito delle prime comunità. Tutti i credenti vivevano insieme, mettevano in comune tutto quello che possedevano. Non si tratta di coltivare auspici fuori dal tempo, né di pensare che esistano mondi paralleli dove tutto scorre nella perfetta letizia. No, non è proprio così. Né Domadelfia, né nel mondo solidale di Limbiate, né altre comunità familiari sono un anticipo di paradiso. Ma se quanto tentiamo di individuare condizioni più favorevoli a far famiglia, siamo costretti a ricorrere a modelli ormai eccezionali come quelli inventati da Don Zeno Saltini. Significa proprio che il nostro faticoso ordinario familiare ha urgenza di tornare a sognare e di ridefinirsi secondo prospettive più umane, più autentiche. Il Papa ha lasciato l'esperienza di un abbraccio della Chiesa a Nomadelfia, quindi al carissimo Don Zeno Saltini, ma lascia anche la responsabilità, ha lasciato la responsabilità di portare al mondo sempre più una proposta di fraternità. In questo pezzo di terra donato nel dopoguerra dalla famiglia Pirelli, a pochi chilometri da Grosseto, vive un pezzo di questa utopia, un'utopia possibile, come spiega anche il vescovo della diocesi, Monsignor Rodolfo Cetoloni, perché ce lo testimoniano persone normali, non persone che vivono fuori dal mondo o esaltate. Ci testimoniano queste famiglie di Nomadelfia che è possibile vivere secondo i dettami del Vangelo, che qui significa soprattutto libertà, libertà di scegliere, di capire la propria vocazione, di crescere, aiutati dal consiglio dei saggi, rigorosamente 6 uomini e 6 donne eletti ogni 4 anni, e dal successore di Don Zeno, Don Ferdinando Neri. Papa Francesco ha reso omaggio a Don Zeno, posando sulla sua tomba, accanto ad altri 300 sassi, con scritti i nomi di chi vive in comunità, anche la sua, segno di quella pietà scartata che diventa testata d'angolo. Il Papa ha ascoltato il testamento spirituale di Don Zeno, ha salutato le tombe di Irene, la prima mamma per vocazione, di Norina, che qui visse fino al 2012, quando morì a 87 anni, e 74 figli, davanti a Nelusco e Anna, che aprirono la loro famiglia all'accoglienza dei figli abbandonati. E subito dopo, visitando il gruppo familiare di Poggeto, uno degli 11 che ha sede qui, mentre un 12° risiede a Roma, affida sofferenze di bambini e orfani segnati dal disagio, Don Zeno comprese che l'unico linguaggio che essi comprendevano era quello dell'amore. Pertanto seppe individuare subito dopo, visitando il gruppo familiare di Poggeto, uno degli 11 che ha sede qui, mentre un 12° risiede a Roma, affida due bambini, Sebastiano e Raffaele, ad altrettanto famiglie, con la formula che fu di Don Zeno: madre, ecco tuo figlio. Il sogno di Don Zeno. Nell'aula Don Zeno il Papa è aspettato da 600 tra nomadelfi e amici della comunità, giunti un po' da tutta Italia. Tutto attorno sono arrivati in 4.000 per salutare il Papa. Per ciascuno la comunità ha preparato il pranzo, segno concreto dell'accoglienza che qui si respira e si pratica. Davanti al Papa si sono esibite in recitazione danze, una sintesi del nuovo musical che quest'anno, a partire da luglio, girerà per le piazze d'Italia. Si racconta la nascita di Domadelfia in questo spettacolo. Si racconta il sogno di Don Zeno di dare casa e famiglia ai piccoli abbandonati, di far crescere una comunità dove beni, educazione, lavoro e svago fossero condivisi, dove la fede fosse a fondamento delle relazioni umane. La legge della fraternità che caratterizza la vostra vita, ha detto il Papa, è stato il sogno e l'obiettivo di tutta l'esistenza di Don Zeno, che desiderava una comunità di vita ispirata al modello delineato negli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. Per due volte il Papa ha esortato i nomadelfi a continuare questo stile di vita, uno stile che vede attuata una consanguinità con Gesù. Bergoglio sottolinea sofferenze di bambini, orfani o segnati dal disagio. Don Zeno comprese che l'unico linguaggio che essi comprendevano era quello dell'amore. Pertanto seppe individuare una peculiare forma di società dove non c'è spazio per l'isolamento o la solitudine, ma vige il principio della collaborazione tra le diverse famiglie, dove i membri si riconoscono fratelli nella fede. La comunità di Nomadelfia è stata incoraggiata da Pietro. È stata una visita rapida, quella di Francesco, che subito doveva volare verso l'Oppiano. Un incontro breve, sottolinea lo stesso Papa, ma carico di significati e di emozione. Dice il Papa: lo porterò con me, specialmente nella preghiera. Porterò i vostri volti, i volti di una grande famiglia, col sapore schietto del Vangelo. E ancora un nome i bambini scrivono sulla pietra, questa volta a testimoniare Pietro su cui fonda la Chiesa. Papa Francesco riporta il sasso in Vaticano, insieme con altri doni, tra i quali spicca un grande album di disegni, nei quali i più piccoli hanno impresso i loro segni, i loro sogni e i loro desideri. Doni di famiglia vengono dal cuore, semplici ma ricchi di significato, commenta Francesco, accomiatandosi da questo luogo, che non è un luogo, diceva il Papa, ma un popolo, un posto dell'anima, che è ovunque gli uomini vivono come fratelli. Dicono i ragazzi che hanno preparato lo spettacolo: è una realtà profetica, questa di Nomadelfia, che si propone, dice il Papa, di realizzare una nuova civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella. Case dove si vive il Vangelo, dove il Vangelo prende vita. Possiamo dire che Nomadelfia, Loppiano, in precedenza Bozzolo e Barbiana e Alessano di Tonino Bello, Molfetta, per qualcuno utopie non replicabili, perché legate a doppio filo a una figura carismatica, a un fondatore, a un visionario come preferite definire Mazzolari, Milani, Tonino Bello, Don Zeno, Chiara Lubich. Ma ciò che hanno sognato questi grandi profeti vive ancora, ben oltre la fine della loro vicenda terrena. Anzi, possiamo dire che Loppiano si è moltiplicata per 24, valicando confini e oceani, approdando in terre inimmaginabili. Papa Francesco prosegue nei suoi pellegrinaggi lampo, quasi dei blitz pastorali, dal significato ben chiaro. Queste esperienze sono una ricchezza e tutti devono esserne consapevoli. Tra loro sono molto diverse, come decisamente diversi i protagonisti, ma questo è perfettamente coerente con quanto Papa Francesco predica da 5 anni. E viva la diversità che canta in coro, da non confondere con l'uniformità che ne è l'opposto. Sono esperienze che al Papa piacciono, udite udite, sono esperienze molto italiane, nate dall'esperienza di spiritualità, nate dal cuore delle comunità, di alcune comunità ecclesiali italiane. Assieme al vasto reticolo delle parrocchie più o meno brillanti, aperte, ma intanto resistono, costruiscono le due colonne vertebrali della Chiesa italiana. Entrambe la fanno stare in piedi e sono tutta roba nostra, una ricchezza italiana. E qui sta il curioso paradosso. I profeti di sventura amano piangersi addosso, versando copiose lacrime. La Chiesa italiana è spenta, il Papa stesso non perde occasione di tirarle le orecchie. Dove sono i vescovi santi di un tempo? Dove i laici di forte personalità capaci di essere protagonisti nella vita civile oltre che ecclesiale? La stessa spinta propulsiva dei movimenti pare appannata, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tra i profeti di sventura presenti in ogni epoca che annunciano l'imminente estinzione della fede e tra gli ottimisti a oltranza incapaci di riconoscere la criticità dovrebbe trovare spazio il buon senso di chi cerca di guardare la realtà della Chiesa italiana a 360 gradi in profondità. E quello che sembra fare Papa Francesco nel visitare questi profeti, la tomba di questi profeti. L'Italia è disseminata di una miriade di esperienze spirituali, comunità, istituti di varia natura, centri culturali, luoghi educativi. Basti pensare ai semplici oratori, a quello che stanno facendo in questi giorni con i GRES, gli oratori feriali, oratori la cui esistenza diamo per scontata, ma che presi uno per uno sono dei piccoli grandi prodigi di volontariato, di sapienza educativa, di organizzazione. Monaci, comunità, luoghi di preghiera e di studio ne siamo accerchiati, quasi assuefatti, a tal punto di non saperli vedere più. I media di grande diffusione li ignorano per forza. La Chiesa deve far notizia per i casi gravissimi, di pedofilia esempio, ma oggettivamente isolati, in cui scoppia uno scandalo. Per il resto rimangono ciechi e muti, anche nei giorni scorsi Loppiano, a meno che non fossero in incognito gli inviati dei giornaloni e le grandi firme, erano assenti. Davvero sbalorditiva l'incapacità di porsi una semplice domanda: da dove arriva tutta quella gente? E che cosa avrà mai di straordinario, di profetico, una proposta capace di coinvolgere uomini e donne, giovani e adulti, di 365 paesi? Di tutto il mondo, e che il Papa ha sottolineato. Papa Francesco avrebbe dunque in uggia a tal punto la Chiesa italiana da fare lui quel che altri non riescono o non possono fare, additarle la sua immensa ricchezza, invitarla a fare memoria e a valorizzare i suoi talenti anziché diffidarne, relegandoli ai margini da appassionato di calcio. È come se ci dicesse: mettete in campo i vostri numeri 7, non abbiatene timore, non fateli apparire in panchina. Ecco, profeta, abbiamo visto alcuni profeti, dovrebbero avere questo, hanno questo compito, non dovrebbero avere, siamo noi che siamo incapaci di coglierli. Questa sottolineatura della cronaca che non c'erano i giornalisti di giornaloni nell'incontro del Papa a Loppiano per rileggere l'esperienza di Chiara Lubich. Vorrei così terminare dicendo che tutte queste persone, tutti questi profeti che abbiamo cercato di conoscere un po' di più, sono uno stimolo a promuovere città o quartieri, ma senza periferia, dove tutti sono al centro della città, dove ogni angolo della città è un angolo di centro, con tutte le ricchezze che un centro città può elargire. E allora l'invito anche per noi singoli, per le nostre comunità, ad essere sempre più profeti, capaci di leggere la situazione, i bisogni della situazione, ma di indicare anche dei cammini evangelici che portano a una serenità di vita, a una passione del vivere, a una fraternità universale. E allora termino ringraziando questi profeti. Mi sono proposto di fare anch'io un pellegrinaggio sulla tomba di questi grandi profeti. Già sono stato da Don Milani, sono stato da Don Primo Mazzolari, sono stato a Loppiano, sono stato a Nomadelfia. Mi manca la tomba di Tonino Bello, che spero nel prossimo settembre di visitare. Perché possa sempre più nella mia vita cercare di essere nel mio piccolo, nella mia semplicità e povertà, profeta, che indica la misericordia di Dio, i segni della sua infinito amore e richiama la necessità di compiere dei passi per rispondere e corrispondere a questa sua bontà. La Chiesa delle genti sia sempre più una chiesa profetica. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme. Riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.